Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran all'esercitazione marittima IMEX 2022 in India. Attacco missilistico contro la base turca in Iraq. Ucraina, 42 diplomatici russi espulsi dai paesi europei. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 30 marzo 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda sempre la tensione tra USA e Russia. Dopodiché potete ascoltare un'altra puntata della rubrica Conoscere Islam. Ed ora amici, passiamo alle notizie. Hanno preso il via le esercitazioni del simposio navale dell'Oceano Indiano Jones nel porto indiano di Goa con la partecipazione delle forze navali di Iran, India, Bangladesh e degli stati litoranei dell'Oceano Indiano. Secondo Iran Press, le esercitazioni chiamate IMEX 2022 sono iniziate martedì e si svolgono in due fasi, costiera e navale. Il capitano Farhad Fatahi, il comandante della flotta navale iraniana alle esercitazioni, ha fatto sapere che la fase costiera comprende workshop e visite alle flotte dei paesi partecipanti alla manovra, mentre la fase navale include le operazioni navali specializzate, tra cui le esercitazioni di formulazione, manovre degli ufficiali di guardia, operazioni di scambio di aiuti medici e operazioni di soccorso. Il comandante Fatahi ha proseguito che Australia, Mozambico, Oman, Qatar, Singapore e Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, Mauritani, Bangladesh, Maldive, Francia, Thailandia e Indonesia sono tra gli stati osservatori che prendono parte alle manovre. L'esercitazione si svolgerà a 40 miglia da Goa, a una profondità di 100 miglia. La Repubblica Islamica dell'Iran presiede attualmente il Comitato per la Sicurezza Marittima del IOS. E stamattina la base turca Zilikan nel nord dell'Iraq è stata attaccata con missili. Secondo al Sumerian News, mercoledì mattina almeno 3 razzi hanno colpito la base di Zilikan nella città irachena di Bashiqa, situata nel governatorato di Nineveh. Non sono stati segnalati al momento danni e vittime dall'attacco missilistico. Dopo i vari pacchetti di sanzioni varati contro la Russia, alcuni stati hanno iniziato a espellere diplomatici russi con l'accusa di essere implicati in operazioni di spionaggio, minacciando così la sicurezza nazionale. In Belgio sono 21 gli espulsi, 17 nei Paesi Bassi e 4 in Irlanda. In Italia continuano ad arrivare rifugiati ucraini, fra cui un'alta percentuale di bambini, ed oggi sono oltre 6.000 le persone giunte in Italia, attualmente assistite dalla Caritas classe dall'arrivo dei primi ospiti, sono stati presi in carico dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma 110 minori, di cui 24 sono al momento ancora ricoverati, secondo quanto riferito dall'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Sempre nella capitale italiana sono stati aperti gli obiettivi Termini e Ostiense dedicati ai cittadini in fuga dall'Ucraina, in cui vengono effettuati colloqui di orientamento sanitario per la ricerca del coronavirus e per chi non l'avesse già eseguito il vaccino anti-Covid. Inoltre sono già state rilasciate oltre 12.700 tessere straniero temporaneamente presente europeo non iscritto associate al codice regionale STP per identificare l'assistito in caso necessitate di prestazioni erogabili dal SSN. Sabato la Conferenza Popolare dei Palestinesi all'estero ha invitato a commemorare il 46esimo anniversario della giornata della terra palestinese corrispondente al 30 marzo, partecipando alla campagna Questa terra è nostra. Il portavoce della campagna Samer Awad, ripreso da Infopal, ha affermato che la campagna mira a definire il diritto del popolo palestinese alla propria terra ed ad esporre i crimini dell'occupazione contro gli esseri umani e la terra in Palestina. Questa campagna è un'estensione di ciò che il nostro popolo sta facendo per commemorare il 46esimo anniversario della giornata della terra in tutti i luoghi, sia all'interno dei territori occupati, sia in diaspora, per esprimere l'attaccamento alla sua terra, all'identità nazionale. Awad ha sottolineato che la campagna va a confrontarsi con il progetto di espansionismo ed ebraicizzazione di tutto ciò che è palestinese nei territori occupati, in particolare nel e con ciò che sta accadendo a Gerusalemme e a Sheikh Jarrah, si inserisce anche nel contesto del sostegno al nostro popolo all'interno dei territori occupati. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito l'oligarca russo Vladimir Putin come un macellaio e non si pente dell'appellativo usato. Qualche giorno fa a Varsavia, in Polonia, si è tenuto uno dei numerosi incontri di negoziati che si stanno svolgendo nelle ultime settimane per cercare di arrivare a una soluzione quanto più pacifica possibile per terminare la guerra in Ucraina. Al tavolo presenziava anche il presidente degli Stati Uniti d'America, che ad un certo punto non ha avuto peli sulla lingua alla domanda cosa pensa di Vladimir Putin alla luce di quello che sta infliggendo a queste persone. Joe Biden ha risposto senza mezzi termini dicendo: è un macellaio. Una dichiarazione forte che di sicuro non aiuta a raddrizzare i rapporti già fortemente incontrati tra USA e Russia. L'agenzia di stampa TASS, citando il Cremlin, riporta la risposta di Mosca alle parole di Biden contro Putin. I nuovi insulti stringono ulteriormente la finestra di opportunità per ricucire i rapporti tra Russia e Stati Uniti, una situazione piuttosto accesa che però non sembra scuotere minimamente il presidente americano. Non ritratto nulla, esprimevo il mio disdegno. Ancora una volta, breve e conciso, e assolutamente convinto dell'epiteto affiliato a Vladimir Putin. La banca d'affari Rothschild nel 2012 avrebbe versato al presidente francese Emmanuel Macron, in quel periodo suo dipendente, una parte di un compenso in un trust all'estero. È quanto emerge da un'inchiesta pubblicata dal sito investigativo Off Investigation. In quell'anno Macron aveva partecipato alla conclusione di un accordo da 9 miliardi d'euro tra Nestlé e Pfizer. E vai via, no alla guerra, Draghi ci sta uccidendo, la protesta di donne disoccupate al Rione Sanità, dove il Premier è arrivato in visita alla Basilica di Santa Maria dopo la firma al maschio angioino del patto per Napoli. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale, vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi, restate con noi. Biden vuole più guerra. I colloqui in Turchia sembrano poter aprire spirali di dialogo tra Russia e Ucraina, ma farsi illusioni circa un negoziato rapido ed un accordo a breve sarebbe un'ingenuità imperdonabile. Le difficoltà hanno a che vedere anche con le pressioni che gli Stati Uniti esercitano su Kiev perché rifiuti l'unica possibilità di accordo, ovvero le garanzie di sicurezza alla Russia che non si vollero ascoltare prima del conflitto. Il fronte statunitense, tra insulti e minacce, non pare però aver molto da proporre oltre una guerra su un territorio altrui, con morti di altri paesi e armi statunitensi. Le diverse riunioni svoltesi in Europa, non sigle diverse ma tra gli stessi paesi, e hanno avuto in comune l'omaggio formale al comandante in capo dell'Occidente, Joe Biden, e il dissenso sostanziale, seppure non gridato, nei paesi che non appartengono al cerchio magico della struttura di comando della NATO, ovvero quelli che rappresentano la cintura di sicurezza internazionale per le esigenze di dominio planetario di Washington. Se il vertice NATO e il G7 servivano a ricompattare tutti dietro agli interessi strategici statunitensi, l'obiettivo è stato mancato.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate!
Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Oggi proseguiremo il nostro discorso sulle cause della rivelazione dei diversi passi coranici. Esistono divergenze tra gli studiosi nei riguardi dell'importanza delle cause della rivelazione, dato che riportare gli hadith fu bandito fino al tempo del califo Umayyade Omar ibn Abdul Aziz, assistiamo alla trasmissione di molte narrazioni inattendibili e non autentiche. Molte di esse non hanno una catena di trasmissione o non sono accettabili dopo un accurato scrutinio scientifico. Tra le varie catene si trovano anche talune che non sono state riportate né per via scritturale né oralmente, ma che trovano piuttosto il proprio fondamento nel giudizio personale del narratore. Ritenere però che un certo passo coranico sia relazionato a un determinato evento rimane una questione personale soggetta a ijtihad, sforzo interpretativo, e non appresa direttamente dal profeta. Questo fattore ha fatto dubitare vari studiosi, tra cui Allame Tabotabai, dell'autenticità di molte cause della rivelazione. Muhammad Hadi Marefat esorta alla cautela nell'accettare narrazioni inerenti alle cause della rivelazione e presenta le seguenti condizioni. 1.
Le narrazioni devono avere una catena di trasmissione autentica e trarre origini da una fonte affidabile come un imam della casa del profeta, un compagno noto per la sua conoscenza del Corano come Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b o Abdullah ibn Omar o un celebre studente dei compagni come Mujahid, Said ibn Jubair o Said ibn Musayyib. 2. Le narrazioni devono essere riportate da più catene di trasmissione in modo da denotare certezza nei riguardi dell'evento in questione. 3. Nel caso di una narrazione che non sia stata autenticata, si dovrà fare riferimento alla sua conformità con i versetti del Corano. Per esempio, nei riguardi del passo coranico si riporta che proprio combattere era proibito durante i 4 mesi sacri, cioè Muharram, Rajab, Zihade e Zihajje. Di fatto però, quando alcuni potenti clan avevano il sopravvento durante un conflitto e si avvicinava il mese di Rajab, consideravano per quell'anno in particolare il mese di Rajab come Shaban e il mese di Shaban come Rajab, in modo da poter continuare il conflitto. Tale usanza venne ufficialmente bandita del nono anno d'Egira e questa narrazione pare essere in perfetta conformità con il passo in questione e dunque alquanto plausibile da poter essere considerata come causa della rivelazione nonostante la sua catena di trasmissione non sia stata autenticata. Parliamo anche dell'ermeneutica del Sacro Corano. Alcuni sapienti del passato hanno utilizzato i termini tafsir e ta'wil in riferimento al medesimo significato. Comunque ben presto il termine tafsir venne utilizzato in riferimento alla spiegazione delle parole e dei concetti presenti nel Sacro Corano, mentre il termine ta'wil venne usato primariamente per la spiegazione dei significati ambigui in esso racchiusi. Inoltre per tafsir venne intesa quella scienza atta a comprendere il testo sacro, mentre per ta'wil venne intesa quella scienza atta all'acquisizione delle nozioni più profonde inerenti ai versetti coranici stessi. Il termine ta'wil deriva dalla radice avvala, che significa ritornare alle origini. Di conseguenza il ta'wil è una scienza attraverso la quale si è in grado di stabilire il significato più remoto dei contenuti del Sacro Corano, ossia la sua realtà pura e piena realizzazione concettuale. A volte un dubbio può essere causato dalle parole stesse laddove l'ascoltatore o il lettore dubita sulle possibilità del significato inteso, ad esempio come nel caso dei versetti ambigui mutashabihat contenuti nel Sacro Corano. Altre volte un dubbio può essere causato da un'azione, ad esempio come quando il profeta Musa, la pace sia con lui, non riuscì a mantenere il silenzio a causa delle azioni del suo compagno, come citato nella Sura Al-Kahf. Ogni versetto, sia esso chiaro, muhkam o ambiguo, mutashabih, possiede una propria ermeneutica. Nel caso di un versetto chiaro, si può trattare nel principio che vi è dietro all'ordine come il fondamento della preghiera rituale dell'Islam, mentre nel caso di un versetto ambiguo, potrebbe trattarsi della realtà finale dell'aldilà, come ad esempio la misericordia di Dio. Alcuni hanno ritenuto che il ta'wil dei versetti ambigui implicherebbe necessariamente un significato più profondo ed esoteorico del significato apparente. Ciò in accordo con la seguente tradizione del nobile profeta. Non esiste versetto del Corano che non abbia un significato apparente, è uno nascosto. L'imam Bagheera ha commentato queste parole del seguente modo: il suo significato apparente è ciò che è stato rivelato, e il suo significato nascosto è la sua ermeneutica, ta'avil. Alcune verità inerenti all'interpretazione originale sono già avvenute, altre dovranno accadere. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.